Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Anche se le espressioni usate da questo Vangelo, questo brano del Vangelo di Luca, sembrano abbastanza chiare, io forse non avrei omesso la parte che precede questo discorso che abbiamo ascoltato. I discepoli, in questo primo versetto, gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. Ma perché gliel'avevano chiesto? Qual era il motivo? Perché poco prima, il versetto precedente, parla della necessità di amare i nemici, di perdonare a quelli che ci hanno fatto del male. E sai, hanno detto quello che diresti anche te. Veramente tu forse diresti: ma è impossibile amare i nemici, perché mi chiedi questo? Questi invece hanno compreso che Gesù ha una parola in più. E allora gli chiedono: aumenta la nostra fede, perché con quella che ci abbiamo non è possibile né amare i nemici, nemmeno perdonarli. Penso che su questo converrete con me tutti quanti. Non dite che non è così, perché noi queste esperienze facciamo. Perché lo chiedono a Gesù in questo momento? Beh, perché si stanno dirigendo con lui verso Gerusalemme, non certo a fare una gita. Stanno andando a Gerusalemme, Gesù gliel'ha spiegato molto chiaramente, perché lui là sarà schiacciato, sarà messo in difficoltà, sarà accusato dalle autorità e sarà ucciso. Dunque stanno facendo un ultimo viaggio, un viaggio importante, un viaggio che decide sulla sorte della loro esistenza, della loro fede, di tutto quello che secondo loro contava fino a quel momento. È evidente che in un viaggio come questo Gesù non dirà cose, è evidente che coglierà il problema al fondo. Per questo fa l'esempio, no? Beh, a parte il paradosso di dire di avere la fede come un granello di senape, che non vuol dire avere una fede piccola, avere una fede che ha in sé delle promesse. Sapete, se non la paragonava a un sassolino, abbastanza piccolo, ma un sassolino così nasce e così muore, non cresce. Un granello di senape, per quanto piccolo, sì. Questo vuol dire che non c'è bisogno di avere una fede piccola, ma una fede che si abitui alla possibilità, che all'idea di poter crescere, di potersi sviluppare, di germogliare. Non è importante se tu sei venuto qua con una fede che non è sufficiente. Sai perché lo dico? Per questo. Sai perché lo dico? Perché quando noi cominciamo, entriamo nell'Eucaristia, ci viene chiesto di chiedere perdono per i nostri peccati, ma tu te ne sei accorto chissà quante volte che non riesci neanche a vederli i tuoi peccati, che tutto sommato in pochissimo tempo è difficile chiedere al Signore un perdono autentico. Eppure ti è chiesta una fede piccola, la possibilità di dire: abbi pietà di me, guariscimi, guardami, Padre Santo, guardami Cristo verso il quale io ho peccato, guardami Spirito Santo che mi sei stato donato in abbondanza, guardami e abbi pietà, Kyrie eleison, diciamo per questo, e abbi pietà, guariscimi, ungimi dentro perché io possa continuare a vivere. Dunque questa piccola fede è legata al desiderio della nostra vita, della nostra desiderio di salvezza, che è anche abbastanza piccolo ma che è destinato a crescere. Ce lo diceva la prima lettura, la prima lettura è fatta con le parole vostre, è fatta con le difficoltà vostre, è Abacuc che parla, ma fatti conto che fossi te a dire a Dio queste parole: Fino a quando, Signore, io implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido violenza e non salvi. Non è la tua preghiera questa. Non è la situazione in cui vivi oggi. Di fronte alle difficoltà che si stanno avvicinando sempre più vertiginosamente. Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Perché non agisci? Prima te la prendevi con quella del piano di sopra che faceva rumore. Oggi ci sono nazioni che fanno rumore. Prima ti lamentavi perché forse non riuscivi a riposarti una giornata. Oggi, quando dovrai andare a pagare le bollette, avrai tanta difficoltà. Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese. Allora finalmente parla il Signore ad Abacuc e parla pure a te oggi e ti dice: scrivi la visione, cioè sta ben attento a quello che io ti mostro. Incidila bene sulle tavolette, cioè incidila sulle tavole del tuo cuore, perché questa, il senso di questa visione la possano vedere anche gli altri, la possano comprendere, possano capire qual è il senso della tua speranza, perché di questo si parla. È una visione che attesta un termine, cioè che ti dice che c'è una finalità. Lo sai qual è la finalità? La finalità è amare, servire, onorare, adorare Dio. La finalità è diventare come Dio. Per questo ti è stato dato il battesimo, per questo ti nutri del corpo di Cristo, per essere come Dio, non per essere un po' più, un po' meno di qualcuno. Parla di una scadenza questa visione, non mentisce, ma se indugia, tu aspettala. Sai che vuol dire? Vuol dire, se tu non hai la possibilità di capire tutto fino in fondo, e non ce l'hai, te lo dico io, però sperala, aspettala vuol dire questo, spera, rimani in una dimensione di attesa, e l'attesa, amico mio, non ce l'hanno le persone intelligenti, molto sapienti di questo mondo, quelle sono frettolose, come è frettoloso il demonio. La speranza, la capacità dell'attesa, ce l'hanno i poveri del Signore, ce l'hanno gli umili. Allora ti sta dicendo questa parola che forse è il momento che tu abbassi un po' il livello della tua superbia, del tuo orgoglio, e cominci a guardare la storia come una realtà nella quale Dio ha deciso di manifestarsi e si manifesterà. D'altronde, dice, certo verrà, non tarderà. D'altronde, colui che non ha l'animo retto soccombe. Non è cattivo questo non ha l'animo retto. Chi non ha l'animo retto, lo vuoi sapere chi è? È chi non conosce le parole della giustizia e dunque non la sa praticare. È chi non conosce la sapienza di Dio, la Sacra Scrittura, la Divina Rivelazione. Perché sai, la Divina Rivelazione non è la devozione alla Madonna. La Divina Rivelazione è quella che Dio ha fatto di sé attraverso la Scrittura, attraverso la Torah, come dicono gli ebrei, attraverso i profeti, fino a Gesù Cristo. E poi con Gesù Cristo, con la chiave formidabile e meravigliosa della sapienza di Cristo, con la sapienza di Cristo, ripercorrere a ritroso tutti gli itinerari della Scrittura e trovarlo, Cristo, splendente in ogni espressione. Chi cammina così è retto, non perché fa le cose buone, ma perché è fondato sulla parola che è Cristo. E dice: il giusto, infatti, vivrà per la sua fede. Questa è la fede, amici miei, non è dire il credo tutto a memoria, qualcuno lo dice pure di corsa, non è dire il credo a memoria, la fede è restare nella speranza in attesa di poter manifestare la carità di Cristo che già ci spinge, che già ci sostiene, perché possiamo fare le opere di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi andavamo errando nelle tenebre, maledicendo ogni ora e ogni momento, quando ritenevamo le cose di questo mondo avverse, contrarie e ostili. Ma abbiamo conosciuto il tuo Figlio, lo abbiamo ricevuto nello Spirito, lo condividiamo nella carità della Chiesa, Abbiamo compreso che tu hai posto un termine a tutte le cose, un termine di salvezza e di redenzione e non di condanna. Allora cambia il nostro cuore, aiutaci a sperare ciò che non abbiamo ancora mai conosciuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa la tua sposa pronunciare le parole della vita eterna in questo momento in cui tutti cercano la morte. Semina una parola di speranza nei solchi ostili di questa generazione, perché possiamo accompagnare i tuoi figli, i più umili e più lontani, verso la salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, questo è il momento in cui dobbiamo chiederti perdono, perché in questo tempo non ti abbiamo testimoniato, perché non abbiamo raccontato le misericordie e le grazie che il tuo Figlio ci ha riservato, perché non ha parlato in noi la nostra speranza. Dacci la possibilità di rimediare ora, in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà e che lo saranno anche nei giorni che vengono. Tu vedi in che condizione ci ha ridotti il pensiero di questo tempo. Quell'apostasia che cammina e serpeggia e distrugge le speranze degli uomini. Degnati, Padre Santo, di sostenere i poveri. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, conosci tutta la loro vita, sai di che cosa hanno bisogno, sai anche di che cosa hanno paura. Mettili al riparo dal nemico, dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Da ogni maleficio guariscili e dalla molestia delle persone stolte liberali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.